Benvenuti a tutti, come sempre, a Poi Migliora, che per chi ancora non lo sapesse, o perché semplicemente se ne fosse dimenticato, è il podcast di Dear Waves. Dear Waves è quello che possiamo definire un magazine social in cui si parla, anzi si scrive, oramai da più di 10 anni, di musica, cercando di farlo sempre con un taglio leggero e soprattutto provando a offrire ai lettori, diciamo, un punto di vista diverso e più diretto e soprattutto meno retorico riguardo alla musica. Però in 3 stagioni qui al Podcast, che come lo chiamiamo noi, perché non sappiamo dire podcast, abbiamo sempre provato a replicare questa cosa, cioè parlare di musica, ma un po' indirettamente, trattandola in maniera simpatica e prendendola sempre per vie traverse. L'abbiamo associata allo sport, alla moda, all'editoria e anche alla nostalgia.
E alla morte.
Esatto, perché l'abbiamo studiata soprattutto attraverso i meme, la morte e il metaverso, anche siamo arrivati, come è giusto che sia, nel 2023. Eppure, mi viene un po' da ridere, ma ci siamo accorti solo oggi, dopo ben 29 episodi, quindi al 30°, che mancava qualcosa di fondamentale in questo podcast. Cioè, abbiamo sempre parlato di musica, ma senza mai un artista, un vero artista, che la musica la fa davvero e soprattutto ci campa. Mi correggerai se ho detto una cazzata, ma spero di no.
Sì, no, ci campo.
Ok, prima cosa giusta. L'ospite che abbiamo qua oggi è uno dei nostri preferiti e con molta probabilità anche di chi sta ascoltando questo podcast. A mio modesto parere, se qua posso permettermi, è colui che nel panorama musicale italiano, io lo definirei post-Calcutta, ma soprattutto post-pandemia, ne è uscito indenne, anzi direi fortificato, e che ora, permettimi anche qua, può permettersi di guardare un po' tutti quanti dall'alto, anche se non credo che lo farai per modestia, mi viene da dire.
Forse da un lato più che dall'alto, dall'alto un po'...
Da un lato. Sì. Ok, modeste come dicevo. Dicevo che fa musica bellissima sia per chi cerca un easy listening, sia per chi vuole fare un po' più, diciamo, il fenomeno, un po' più il tecnico sofisticato, tipo noi di Dear Waves. Ed è forse per questo che è riuscito a conquistare orecchie, menti e soprattutto i cuori di gran parte di quel popolo oramai saturo e sbronzo di tutta quella musica hip hop ripetitiva e senza grandi nuove idee che è uscita dopo il Calcutta Gate, passatemi il termine. Dopo un via e vai di singoli, EP, feat e collaborazioni, nel 2021 ha pubblicato Magica Musica, disco clamoroso sotto ogni punto di vista, non siamo qua già a parlare di quel disco lì, poi, anzi magari poi ci entreremo. Da qualche giorno invece in tour per presentare il suo secondo LP, Il Segreto, uscito il 9 giugno, un disco di una delicatezza pazzesca, registrato in presa diretta, vabbè, parleremo anche di questo, ma non solo di questo. E quindi, dopo tutta sta lunghissima intro rompicazzo, poi migliore, felicissima di dare il benvenuto a Andrea Venerus, in arte Venerus.
Vorrei spiegarti una cosa, Andrea.
Vai.
Nell'ultimo episodio, che era un episodio dedicato a Napoli e alla sua musica, Andrea è praticamente... Giannis, facciamo così, cioè l'omonimia.
Esatto, oggi. Sono Giannis. Come sempre, okay. La gente non ci conoscono ancora neanche da...
Non ha praticamente aperto bocca, quindi ha fatto un'intro lunghissima per compensare quella assenza di airtime che ho avuto l'altra volta. Dato che ha già parlato per entrambi a sufficienza, lascerei la parola a te adesso, attraverso quella che noi definiamo la rubrica Domande Raffica, che però i nostri... ascoltatori hanno imparato che di rapido hanno ben poco.
Ok.
Però è un modo che speriamo ci permetta di conoscere sia Andrea come persona che Venerus come artista in maniera un pochino così simpatica, alla Poi Migliora.
Spero di essere simpatico. Magari scopro di non essere.
Vado con la prima domanda, che è: qual è il primo disco che hai comprato o che ti hanno regalato e invece l'ultimo che hai ascoltato?
Il primo disco che ho comprato, abbastanza inaspettatamente. Allora, ce n'è uno che ha comprato, che era Meteora di Linkin Park. Che
2003. Tutti i bimbi di Linkin Park.
E invece il primo disco che mi sono fatto regalare un po' prima da mia sorella era degli Eiffel 65.
il disco?
Sì.
Quello che penso che abbiamo
che
fatto.
Che non so come si chiama, però.
Beh, quello con Blu da Badima.
Sì, me lo sono fatto regalare. Ero piccolo. E, l'ultimo disco che ho ascoltato, nuovo, diciamo, è uscito lo stesso giorno in cui è uscito Il Segreto. È il disco nuovo di King Krul che
è piaciuto?
Di brutto. Okay. Che hot come si chiama? Non mi ricordo.
Space Heavy.
Mi è arrivato il vinile ieri a casa.
E mi inserisco così a gamba tesa, dato che abbiamo avuto dei video dal nostro professore Montesi a Roma, che è stato al tuo concerto, in cui hai fatto una cover di Christina Aguilera.
Sì.
C'è un motivo in particolare?
Allora, in realtà il motivo è che dopo il primo concerto, che era avvenuto un paio di giorni prima, sia io che i miei amici avevamo pensato che sarebbe stato bello includere una cover nel live, perché è sempre un bel momento, comunque un po' di, anche di avvicinamento col pubblico, no? E ovviamente all'inizio ero partito con la roba, adesso trovo un pezzo fighissimo, mega se, cioè mega deep, no? Allora mi sono messo un po' a suonare un po' di roba in studio, e poi eravamo in furgone che andavamo verso Roma, e come spesso succede, dopo 6 ore di musica della Madonna arriva quella mezz'ora di sfogo e ascoltiamo pop anni 2000.
Giusto.
E niente, io ho messo quella canzone, anche perché poi la settimana, un paio di settimane prima me l'ho trovato una mattina, mi sono svegliato, ho messo i pattini, ogni tanto vado in giro con i pattini, ed ero in giro che pattinavo per Corso Buenos Aires e ho iniziato a cantare quella canzone. E niente, l'ho messa in macchina, nel furgone, e i miei amici hanno detto: cazzo, però se suoni questa è incredibile. E io ho detto sì, effettivamente, se suono questa canzone è incredibile. E effettivamente è stato incredibile.
Beh, ha colpito sicuramente. La seconda domanda invece è qualcosa che magari può essere più familiare a chi ti segue sui social, come noi ad esempio, e ha scoperto che sei un amante di moto.
Sì.
Tra l'altro nel tuo ultimo disco, in Sai che c'è?
Sì.
Dici anche saliamo in moto e via di
qui. Sì. Cosa,
se ti diciamo motocicletta, qual è la prima canzone a cui pensi?
10 HP. Per forza, perché è lyrics, quindi...
È una passione che ti è nata per caso? Realtà
è una passione, diciamo un po' diciamo periferica, nel senso che non sono fissato. Anche se stamattina ero appunto dal meccanico, perché sto sistemando la mia moto vecchia, l'ho rifatta tutta, bellissima. È una cosa che è nata nel 2016, quando sono trasferito da Londra a Roma. Yeah.
Ecco, intanto lasciamo un po' in sottofondo.
E niente, mi sono trasferito a Roma e a me l'idea di avere una macchina proprio non esiste in città, perché...
Beh, a Roma poi mi...
Sì, ma anche a Milano non ce l'avrei mai, mi sentirei proprio matto. E niente, quindi ho detto, boh, sarebbe bello avere una moto, probabilmente ci farei tanti viaggi. E ho comprato la mia prima moto, che è quella che sto sistemando adesso. E mi ci sono trovato un sacco nella dinamica di... È un po' una bici col motore, come la tratto, no? Cioè che la metti di fronte a casa, ci sali sopra, la parcheggi di fronte a dove devi andare. Oltre al fatto che è proprio bella da guidare, cioè proprio una sensazione bella. L'idea anche di avere il motore tra le gambe, di essere quasi a contatto con l'asfalto. È anche da un certo punto di vista assurdo che sia legale andare in moto, perché tipo ovviamente... mega pericoloso, però boh, ci sono questi scorci nella burocrazia del mondo che finché ci sono mi piace, diciamo,
sfruttarli.
E poi boh, sì, ho cominciato a viaggiarci un sacco, ci ho fatto 1000 viaggi, ci ho girato l'Italia 1000 volte, sono andato in Spagna, sono andato in Francia e mi piace molto.
E invece poi un'altra cosa che siamo curiosi di sapere è: se avessi la possibilità di condividere il palco con un artista, uomo, donna, ben che sia, vivo o morto, quale sarebbe e quale canzone vorresti cantarci insieme?
Probabilmente Elton John.
Che ha suonato a Glastonbury in quello che dovrebbe essere il suo ultimo concerto, in teoria.
Quale canzone?
Goodbye Yellow Brick Road.
Cosa ne pensi invece della musica italiana contemporanea?
La cosa che non mi piace è che... Poi magari questa è la mia sensazione, quindi chi se ne frega. È che però venga sempre messo qualcosa prima della musica. Viene sempre messo prima o un'estetica, o un voler strizzare l'occhio a qualcosa, o un hashtag, o un stylist, o un... E c'è poca musica invece che viene fatta proprio di petto, per come la sento io. E quindi tipo se ascolto la musica che c'è in Italia, boh, non mi piace, cioè, molto semplicemente. Quindi cioè, ho anche tantissimi amici che fanno musica, con cui sono grande amico.
Anche dei feat, tra
sì,
l'altro.
Sì, no, cioè, ma ripeto, cioè... È che proprio non mi metto mai ad ascoltare la musica italiana di adesso, è proprio una cosa che non faccio. Non mi piace anche come viene fatta. Boh, è un po' a blocchi. Cioè, è anche un po' il motivo per cui poi sicuramente ne parleremo, per cui ho fatto il disco
sì,
con
sì,
la
sì.
band, perché comunque mi trovo spesso ad ascoltare musica straniera, sempre, spesso vecchia, ovviamente ascolto anche, c'è della musica italiana vecchia che mi piace, ovviamente, e poi, cioè, ogni tanto faccio questa cosa un po' masochista che dico, dai, ma proviamo ad ascoltare quello che è uscito. E niente, non c'è niente che mi piace, cioè faccio skip.
Sì, sì, beh, cioè, ben giustificato, non mi sembra, esatto, un approccio esterofilo tipo Stanis di Boris, ma, che dice,
cioè, è come se si accettasse, è come se fossero accettate delle cose che per me sono inaccettabili nella modalità di fare musica, cioè anche il fatto che banalmente è tutta simile, cioè anche ovviamente questo è un po' figlio del fatto di come viene fruita la musica, ed è il motivo per cui la mia musica è su quasi zero playlist, perché è diversa dall'altra musica.
Però ti dico, oggi stavo cercando dei tuoi testi, ho cercato Venero, mi è uscita una playlist gigante così, indie triste, con la faccia di Calcutta davanti, ho detto, ma che cazzo è? Perché la categoria è indie triste, cioè, ormai qualsiasi cosa qua ormai in Italia è indie, qualsiasi cosa, tu puoi fare qualsiasi roba indie,
ma infatti non ha neanche più tanto senso, esatto, come significa, cioè, sì,
è quel Calcutta
dal mio punto di vista, dal mio punto di vista, io penso che al momento la mia musica sia indipendente, nel senso che diciamo che sono autonomo fino alla distribuzione, io,
ok,
cioè io con i miei amici ho il mio studio e noi potenzialmente fino alla distribuzione possiamo fare un disco senza spendere niente, sì. Ovviamente io pago l'affitto dello studio, quindi relativamente, poi sì, compro, sì, gli, sì, strumenti, lavoro con i miei amici, li pago, però nel senso mi sento indipendente, nel senso che posso produrre musica autonomamente.
E, per concludere il giro di domande, invece è una domanda un po' più particolare, quasi un po', forse quasi mezza filosofica, mi è venuta in mente ascoltando Futura Free di Frank Ocean, okay. Cioè verso la fine della canzone c'è un registrato di un'intervista che ha fatto un amico di Frank Ocean a Frank Ocean stesso e ad altri suoi amici, in cui gli chiede what's your first memory. Io te la rigiro un pochino e ti chiedo qual è la tua prima memoria musicale, o il tuo primo ricordo comunque legato alla musica, che può essere una canzone, un rumore, uno strumento, una filastrocca, qualsiasi cosa sia.
Una mattina, io sono cresciuto a San Siro di fianco allo stadio, proprio in piazza Axum, di fianco al parcheggio dello stadio, e a parte il fatto che, vabbè, ovviamente quando c'erano i concerti era, cioè, a parte l'invasione delle macchine e tutto, c'era anche la questione che si sentivano i concerti fortissimo, quindi sicuramente quella cosa, quella sorta di massive concert è una delle prime cose. E poi sempre in quella casa mi ricordo una mattina che mia mamma mi vestiva per andare all'asilo, penso, e mio padre aveva questo impianto in sala e mise su Buena Vista Social Club. Ed è il primo disco che ricordo, quello. Avrò avuto tipo 3 anni, 4 anni massimo.
Proprio, cioè, piccolissimo.
Eh sì. E sono andato via da quella casa che avevo appena compiuto 5 anni, e era un po' prima, quindi ero proprio piccolo.
Infatti io avevo fatto apposta quest'ultima domanda qua, perché ho detto, beh, sarà un ricordo legato magari a quando eri un po' più piccolo, magari legato ai genitori. Infatti in apertura di puntata avevo messo su un brano di Rolling Stone, Sympathy for the Devil, perché ho letto in alcune tue interviste che tu sei, diciamo, appunto, i tuoi primi contatti con la musica c'erano i dischi di tuo padre, sì, tra cui Rolling Stone, quindi sì, partiamo con quello lì, con quel disco lì. Ho messo quella canzone lì in particolare, ti faccio una domanda magari un pochino scomoda, magari anche un po' antipatica, ma
vai.
Per caso Sympathy for the Devil è stato un po' di ispirazione per scrivere Lucy in qualche modo?
No. In realtà no, cioè l'unica ispirazione su quella canzone ovviamente è Lucy in the Sky with Diamonds dei Beatles. Direttamente no, magari inconsciamente sì.
Ok, è una domanda un po' mia, perché volevo entrare poi eventualmente in... Sì, perché poi ricorda che ci sono altre canzoni che si sono ispirate a quella, era un po' non è. Però esatto, hai citato i Beatles, che appunto hai diverse volte, a loro volta, citato per quanto riguarda
come ispirazione per il processo con cui ha approcciato il nuovo album, cioè.
Sia per quanto riguarda il documentario Get Back, che ha detto che ti ha un po'
cambiato la vita.
Esatto, è cambiato la vita, ma nel senso che cosa, cioè, più particolare, da che punto di vista?
Diciamo che, beh, io sono ovviamente grande amante dei Beatles. È un documento che è uscito l'anno scorso, due anni fa, forse, adesso, sì, l'anno scorso. E ha aperto una porta dentro la loro vita, dentro il loro modo di fare musica. Comunque consideriamo che la carriera dei Beatles è durata 7 anni, che è pochissimo, sì, dal primo disco all'ultimo, assurdo, e hanno smesso di fare dischi dopo circa, se non mi ricordo bene, 3-4 anni, discutami di fare concerti dopo 3-4 anni, sì, perché c'era la tecnologia del tempo non permetteva di coprire il suono dei fan, e contemporaneamente loro facevano dischi sempre più prodotti ed era impossibile, diciamo, ricrearli dal vivo con una in quattro persone.
Okay.
Cioè c'era l'orchestra che entrava in un pezzo, c'erano il quartetto d'archi, c'erano, cioè nel senso, negli anni 60 non era così facile avere un sampler che fai così,
parte tutto.
Quel documento lì è uscito e è come se ha aperto una porta nel tempo, e non esistono documenti oltre a quello dove si vedono i Beatles che suonano, vero, insieme, a parte che i primissimi concerti, non esistono documenti di loro che scrivono. È illuminante, cioè è illuminante vedere come lavoravano, è illuminante dal mio punto di vista, specialmente vedere Paul McCartney
che insulta Yoko Ono in ogni occasione.
Sì, a parte quella, a me diciamo che mi ha colpito più positivamente, no, certo, perché è un alieno, cioè con John è facile empatizzare con John Lennon perché è la versione un po' più umana, coi piedi per terra, di Paul McCartney, è un po' più problematico. È morto prima. Paul McCartney è proprio un alieno, è proprio inspiegabile. Lui si siede lì, si connette al Bluetooth e scarica le canzoni, no? È proprio una sorta di portale. È molto inspirational, diciamo, vedere anche loro che hanno un mese di tempo per scrivere un disco e in mezzo a tutti gli sbatti del caso scrivono quel disco che non penso sia il più bello dei Beatles, però comunque ha dentro della musica incredibile. Vedere Paul McCartney che scrive Get Back in 5 minuti, boh, ti fa venire voglia di dire cazzo, cioè perché sono qua a guardare la televisione, cioè.
Prendo la chitarra e inizio a fare, sì, qualcosa, certo. Appunto l'aggancio a questa cosa qua è che da quanto abbiamo capito è che tu con questo disco hai voluto valorizzare quella che hai definito la cifra umana. Come mai proprio siete arrivati, anzi dico siete perché avevi accennato che questo era un disco quasi più di una band che solista.
Sì, certo.
Come mai siete arrivati a questa scelta di registrare in presa diretta, anche se poi vabbè ci sono eventualmente, sì, sì, ovviamente qualche, sì, aggiunta, sì, così, però proprio perché la presa diretta?
Ci sono vari motivi. Uno è perché possiamo farlo.
Giusto.
E perché facciamo questa cosa da metà della nostra vita. Un altro motivo è che la dimensione, diciamo, live è quella che a me già dall'inizio ha spinto a far musica, da ancora prima che facessi musica. L'idea di essere su un palco, di suonare con delle persone, è quello che mi ha sempre ispirato a fare musica e quindi poi a scrivere canzoni. La mia esperienza dei tour, che diciamo ho continuato e continuo a cucinare ogni anno per migliorare la ricetta, infatti è sempre in evoluzione, mi ha portato un paio di anni fa a eliminare tutto ciò che mi teneva attaccato a delle strutture, dei computer, delle sequenze, dei metronomi. Mm-hmm. Abbiamo tolto tutto, siamo rimasti 6-7 persone sul palco a suonare e sono cominciate a succedere, diciamo, delle magie, a tal punto che dopo due tour fatti così ci siamo guardati e abbiamo detto cioè perché fare tour così figo e perché non possiamo fare un disco in questo modo. Oltre a questo c'è da dire anche il fatto che un po' di sana competizione, del dire se faccio il disco suonato con la band nel mio studio è impossibile farlo uguale al mio, perché non hai me, non hai i miei amici, non hai il mio studio, non hai i miei strumenti, non hai i miei e corrispettivi 15 anni di suonare strumenti, e quindi anche un po' la voglia di dire fate il disco come il mio.
La sfida personale e agli altri.
Perché poi ovviamente la cosa è che qual è il falso mito, no? Che uno pensa, ok, faccio il disco in presa diretta, è la versione più tipo demo di fare musica invece come si fa di solito, sì, che è una cazzata perché, ok, abbiamo fatto un disco in 2 mesi, lavorando tutti i giorni dalle 9 alle 9 per 60 giorni, ininterrottamente, senza un giorno di pausa, che nel senso se poi uno va a dividerli nel tempo che magari ci si mette a fare un disco, magari li spalmi su dei mesi, è 6 mesi. Okay. E poi qual è l'altra cosa? Che comunque non è questa cosa qua, cioè non è una versione più semplice o non prodotta di un disco è, è fare una cosa e dici ok, abbiamo 3 giorni per registrare il disco, dobbiamo scrivere prima tutti i pezzi, arrangiarli, così che i pezzi non li abbiamo scritti con la band, i pezzi li abbiamo scritti io e Filippo, che è il produttore, sì. Li abbiamo arrangiati noi per la band, poi arrivata la band, li abbiamo registrati in 3 giorni e poi io e lui ci abbiamo lavorato per un mese, ma abbiamo messo tutta una serie di step che per come viene fatta la musica al giorno d'oggi non esistono, cioè a partire dal fatto che qua un piccolo dissing,
ma vai, come vai, viene vai, piace, ci piacciono quindi,
la ecco. Maggior parte della musica che esce viene scaricata quasi già fatta e montata, perché è figlia dei beat la musica, certo. Del giorno d'oggi, che non è un problema, però comunque rimane che almeno il 50-60% della musica che esce viene fatta scaricando dei loop, mettendoli insieme. Che poi dici, ah, che sound, ok, che sound, ma tu cosa hai fatto? Niente, no? Magari sembra, c'è la canzone che senti 4 persone che suonano con la chitarra classica, i bonghi, dici, ah, che carini che suonano le canzoni. In realtà c'è dietro che microfono hai usato, che compressore hai usato, certo. Che chitarra hai usato, come hai fatto l'arrangiamento, come hai composto la canzone, come hai scritto la canzone. Cioè sono tutta una serie di cose che sono delle decisioni che per come viene fatta la musica prevalentemente al giorno d'oggi normalmente non vengono prese. Uno mette dei loop, ci scrive in mezzo una canzone, mette tutto a tempo, mette l'autotune su tutto e boh, sì, sembra più complicata, però in realtà è una cazzata, cioè. E boh, cioè nel senso, secondo me è importante questa cosa, perché sennò poi sembra che uno fa il disco così perché ha voluto fare le cose in casa sua, cioè in realtà prova a fare un disco in casa tua, non ce la fai, cioè. Questo a spezzare una lancia a favore del nostro lavoro.
Sì, sì. Per certi versi mi ricorda anche un po' l'approccio che hanno avuto i Daft Punk in Random Access Memories, in cui hanno detto l'uso di vari microfoni che poi chi ascolta magari neanche si rende
conto. È stata quella cosa lì, è stata indirettamente un'ispirazione, nel senso che io e Filippo abbiamo sposato totalmente questa causa, ovvero di dire ok, è un disco che uno se lo sente, ma tra 6 mesi posso svelare una cosa, tra un anno posso svelarne un'altra, e magari non lo sai e poi te lo dico e te ne accorgi. E tanti segreti, è anche un po' il motivo per cui questo disco si chiama Il Segreto, ci sono un sacco di cose
Easter eggs, come
nascoste che prima o poi svelerò e... Boh, sono cose che è come seminare, no? Cioè ci semini delle cose. Tanto io, la mia filosofia è un po' che uno deve fare dei dischi che rimangano, tanto rimangono, che quindi resistenti. Tanto vale farli più resistenti possibili alle intemperie.
Ma voi, cioè adesso ti racconto una roba che ho quasi vergogna a dirla, ma adesso che tu dicevi che magari ci sono tanti piccoli segreti nel disco, sì. Quando mi è stato inviato il preascolto, diciamo per la stampa in anteprima, nella prima traccia, in istruzioni, c'è tipo una voce appena appena che si sente quasi ASMR, sì, se mi passi il termine, sì. E io pensavo fosse tipo l'audio, il watermark sulla traccia, perché ho detto magari per non fare in modo che le scaricano, ho detto magari era tipo audio track, quelli cagati lì,
come quello sulle foto, no?
Esatto, il watermark, così, sì, sì. E poi l'ho riassunto un paio di volte e ho detto no, cazzo, sono un coglione, però all'inizio ho pensato così, ho detto chissà che cosa c'è dietro, cioè chissà perché c'è quella voce lì che sta dicendo qualcosa in quel momento.
Non dice niente, questo non dice effettivamente niente. Fa dei
Lo dice bene.
Lo dice benissimo. Boh, è stata una cosa molto performativa quella in realtà. È, diciamo, come ispirazione presa da, come si chiama quel cantante francese, anni 60, odioso ma incredibile.
Gainsbourg.
Che lui nei suoi dischi lo faceva un sacco le cose, okay. Queste cose con le tipe che frequentava. È vero, in questo caso non è una tipa che frequentavo, però boh, ha aggiunto questa cosa che l'ascolti in cuffia, ti viene un po' tipo i brividi.
È il classico effetto ASMR, sì, quella sì. Brividino sulla spina dorsale.
Sì.
Come dicevi, ti senti diverso dal panorama musicale italiano, quantomeno, di oggi. E in un mondo in cui ci sono un sacco di dischi iperprodotti, iperstudiati a tavolino, in cui si pensa a qualsiasi cosa, alla comunicazione, ai lanci, ai featuring, l'ordine delle tracklist stesse, ti sei chiesto se il modo in cui l'hai lanciato, quindi senza veramente dei singoli, senza della comunicazione massiva dietro, potesse penalizzarti, come potesse reagire il mercato, come potessero reagire i membri del pubblico?
Sì. Sì, me lo sono chiesto e detto, me lo chiedo anche ancora, però questa cosa non è sufficiente per cambiare il modo in cui voglio fare i miei dischi, perché alla fine quello che rimane sai, la comunicazione quanto dura? Un mese? Due mesi? Il lancio quanto dura? Una settimana? Il disco rimane. E quindi preferisco, se mi passate il termine, pigliarlo un po' nel culo, mm-hmm. e non avere un singolo, non avere, uscire quando capita di uscire, e sicuramente magari in un momento dove esce un sacco di roba che è pronta per caricare l'estate con delle hit e time will tell, cioè nel senso un po' ci penso, nel senso un po' vorrei da un certo punto di vista che la mia musica fosse ascoltata di più, perché comunque effettivamente, nel senso, sono molto paziente, però non sono neanche scemo. E, però, ripeto, cioè, non lascerò mai che questa cosa condizioni il modo in cui faccio la musica. E nel momento in cui... E sono cose di cui non mi pento mai. Magari nel momento dico, cazzo, però se... Però poi dico, dopo sei mesi ascolto il disco e dico, cazzo, però grande che l'hai fatto esattamente come lo dovevi te. E non me ne pento, non me ne pentirò mai. E forse la soluzione, guarda, l'unica soluzione a questa cosa che ho un po' sposato è fare più, far uscire più musica. Perché comunque se fai uscire più musica ti prendi lo spazio più frequentemente, quindi anche se è meno, è margine, anche se è meno massivo, sei lì un po' sempre. Infatti mi piacerebbe far uscire un disco, diciamo, abbastanza presto, non aspettare ancora un'altra volta più di 2 anni, perché poi comunque, sai, anche per come, cioè, sono mega naive io da questo punto di vista, che non me ne frega davvero niente, no? Fin troppo. E poi però ti rendi conto che, sai, se non fai uscire niente, ogni volta è come se devi, non dico ripartire da zero, ma un po' senti che tutta la macchina sei un po' rallentata, devi scalare la marcia, no? Devi ripartire dalla prima al posto che continuare ad andare avanti in quarta. E forse, boh, appunto, ripeto, l'unica cosa che posso fare io per non cambiare il modo in cui voglio fare la musica è semplicemente farne di più, che comunque non guasta. E anche perché vuol dire che posso fare più tour, posso fare, boh, più canzoni, cioè, anche perché facendo si impara.
E questa è una cosa che ho osservato in realtà da dopo la pandemia, non so se sia il tuo caso, però mi pare che ci siano sempre più artisti che si prendono un po' delle, cioè fanno delle scommesse, si prendono delle grandi libertà nel fare dei dischi che probabilmente già a monte sanno che non avranno un successo commerciale enorme, però evidentemente è quello che si sentono di fare in quel momento. Cioè mi capita di sentire Sufjan Stevens che fa un album super ambient, o diversi artisti che hanno fatto degli album, non so, prendi Thomas Bangalter, appunto, ritornando ai Daft Punk, che adesso fa opere sinfoniche.
Certo,
musica classica.
Ha cambiato qualcosa in te?
Beh, secondo me, beh, sicuramente ha cambiato qualcosa in me, ma non saprei dirti cosa. Stiamo vivendo veramente, non devo essere io a dirlo, cioè dei tempi veramente crazy, no? Dove sembra che sta per decollare e contemporaneamente affondare tutto sempre più velocemente. E in questa situazione forse a tanta gente viene a dire, sai cosa, ma vaffanculo, tanto, cioè, se tra 2 anni la musica la fanno i computer da soli e non servono più gli artisti, tanto che cazzo cambia, faccio quello che voglio. E questo non è un'invettiva contro lo sviluppo e la tecnologia, perché penso che sia inutile essere contro, perché tanto va avanti da sola, quindi tanto vale. Come ha detto Bello Figo in un'intervista, ci si adatta.
Sei l'ultima persona al mondo da cui avrei preso questa shit, però.
Beh, ma io penso che sia veramente un grande lui. Io e tutti i miei amici lo pensiamo, perché comunque è una persona che pubblica musica dal 2008,
esatto,
indipendente. Cioè, nel senso, ovviamente non è che poi va da casa
te lo ascolti.
Per ridere con gli amici lo ascoltiamo, però allo stesso tempo, cioè, chi altro che ha quel pubblico lì fa quella roba? Nessuno. Cioè,
ci vuole tanto tempo, poi, più che altro.
Ci ha provato forse Young Signorino per 6 mesi prima di...
Ma comunque, sai, la cosa che dimostra la natura di una persona è la durevolezza, cioè la perseveranza. Cioè, se tu dal 2000... Comunque sono dal 2008, sono tantissimi anni, vabbè, sì, vabbè. No? Grande. Shout out, super figo.
E a proposito, ecco, di suoni nuovi, di gente che fa qualcosa di particolare, così, ovviamente in questo disco qua non è che sia né una critica,
la rivoluzione,
niente. Esatto, non c'è niente di rivoluzionario, né suoni, tutto quanto, ma però, come dicevi prima, il metodo che hai utilizzato per realizzarlo potrebbe essere appunto una svolta nella tua carriera. Bello è. Esatto, e lo è. Infatti da questo ti vorrei chiedere, com'è che vedi il futuro di Venerus oggi? Ovviamente adesso ho tolto il tour, anche magari nella scrittura, nella composizione, nella produzione della tua musica o anche di altri, nel senso lo metto per dire sì, che ci potrebbe essere in questa strada?
Beh, partiamo da una cosa, secondo me, di un'osservazione interessante, che è difficile, forse l'ultimo artista che ha effettivamente fatto qualcosa di rivoluzionario è Arca. Per me, tolta Arca, sì, tutto il resto non c'è niente di rivoluzionario.
Finalmente qualcuno oltre a me che cita Arca in questo podcast, sono tre stagioni che cito un
cazzo. Beh, ma è effettivamente l'unica artista che prima di Arca non c'era quella roba
assolutamente
lì.
No?
Assolutamente. Tutti gli altri possono essere incredibili, bravissimi, ma nessuno di rivoluzionario a livello di suoni, no? Io sono dell'idea, purtroppo, è una realizzazione che ci ho già pianto io, quindi non c'è bisogno di fasciarsi la testa, che la musica contemporanea, se vogliamo chiamarla così, sta finendo. Cioè, nel senso... Nel senso, la cosa non è che sta finendo, sta andando avanti palesemente in discesa. Nel senso che comunque più passa il tempo, più ti rendi conto che, ok, non è una questione di farsi piacere i dischi vecchi, è che negli anni 70 è quando è successa, cioè quando c'erano gli dei dell'Olimpo.
Certo.
Adesso non ci sono più. È un po' come dire nell'anno zero c'era Gesù Cristo, nel 1500 già non c'era più, nel 2000 figuriamoci. E con la musica secondo me è un po' così, per la musica come è concepita adesso, no? Cioè la musica come era concepita prima, che era tipo la musica classica, è palesemente finita la sua era, no?
Sì, sì.
Cioè adesso c'è ancora chi la fa, ma ovviamente non è...
È una super nicchia.
Esatto. Sì. La musica contemporanea secondo me è la stessa cosa. Siamo ancora nella coda, non è... Cioè si è fatto tutto, cioè più o meno si è fatto tutto. Uno si potrà inventare il genere mixato con l'altro genere, ma non è niente di nuovo. Quindi a questo punto, come diceva il mio maestro di pianoforte, la cosa che rimane da fare è che nessuno ha fatto la tua musica al posto tuo. Quella è l'unica, diciamo, ancora di salvezza che rimane, che tu devi fare la musica come la fai te. E anche se non sarà necessariamente per forza rivoluzionaria, a meno che non inciampi in qualcosa di ti si stacca un cavo e succede una magia,
esatto,
vale la pena che tu vai avanti a farla, perché nessuno può scriverà le tue canzoni, no? E questo è un po' meno male. Sì, cioè questo è sicuramente una curva nel mio percorso, che in realtà mi porta sia nel futuro che nel passato. Mi porta nel futuro nel senso che questo modo di fare le cose, dove si scrive prima le canzoni senza produrre niente, e se ne scrivono tante, se ne scrive più di quelle di cui hai bisogno, è comunque una cosa che mi ha dimostrato con questo disco che è la strada per me da seguire. Allo stesso tempo è anche un po' un viaggio nel passato, perché è come se io fossi andato a prendere il ragazzino di 15 anni che al posto che scendere a giocare a pallone con gli altri sta in cameretta a cercare di imparare le canzoni di Nirvana.
O Meteora.
O Meteora, quella è impossibile da fare una chitarra acustica, ma vabbè. È come se fossi tornato da quel ragazzino e gli dico: ho bisogno di te, perché... ho bisogno del tempo che ho speso a suonare gli strumenti per fare la musica a modo mio. Perché effettivamente, sai, ho passato molto più tempo a fare quella cosa lì che poi a provare a inventarmi produttore, a usare il computer. Cioè non sono, cioè, anche lì non sono un produttore, secondo me. Cioè il fatto che lo posso fare, il fatto che posso mettermi lì, posso arrangiare le cose, cioè,
non fa di te un produttore.
Non fa di me un produttore. Cioè, almeno per quello che io penso che sia un produttore. Cioè, nel senso,
certo,
che adesso esci di qua, è strano. Esci di qua, fermi 20 persone, 10 fanno i producer, no? Boh, no. Cioè, nel senso, secondo me no. Cioè, anche perché un conto è... Anche lì, non voglio fare una critica, però un conto è mettere insieme dei beat, un conto è avere una visione musicale, avere una cultura, avere una visione d'insieme, andare da un artista e dirgli: secondo me quel pezzo lì che fai lì, che ti piace un sacco, fa cagare.
Essere Rick Rubin, che magari non ne sa nulla di musica.
Sì, che anche secondo me è una cazzata quella.
Dici,
cioè,
che è un'immagine che...
Allora, il fatto... Ma sì, cioè nel senso, il fatto che lui con modestia ti dica: guarda, non sono un musicista, perché magari non passa le giornate a suonare gli strumenti, non significa che non ne sappia di musica, perché è impossibile. Cioè, e non dico, non parlo di teoria, parlo proprio di comunque fa, una persona che fa musica da 30 anni, sì. Ha fatto dei dischi leggendari. Gli piace dire che non ci capisce un cazzo, sì. Ma
fa magari che parte un po' del personaggio.
Sì, infatti sta... dico un'altra cosa. Vai. Dissing.
Dissa.
Il suo libro fa cagare. Sì. Fa cagare. Sembra proprio una presa per il culo, perché cioè sembra davvero che qualcuno gli ha detto: guarda, ho estrapolato da tutte le tue interviste delle massime che se le metti tipo da sola senza niente nella pagina la gente ci vola. E lui avrà detto: dai, cioè, era già impaginato, lo pagano un sacco di soldi. Ha detto: vabbè, ci sta, sono cose che ho detto io comunque. Okay. Ma è così, cioè si fa ridere. Cioè sembra proprio inutile. E con tutto il rispetto che ho di lui, proprio per questo che mi fa incazzare, certo. Perché dico: cazzo, boh, cioè potevi anche risparmiarlo. Poi gli avranno dato 10 milioni e ha detto: vabbè,
ci ho sputato sopra.
Sì,
certo, certo.
Ci colleghiamo al discorso sulla musica di un tempo e la musica di oggi per introdurre quella che è una nostra rubrica ludica, che Yannis con grande originalità ha chiamato Sarabanda.
Ok,
matto vero, qua.
Certo.
In questa edizione però la chiamiamo Sara Boomer. Collegandoci al fatto che generalmente chi apprezza la musica tipicamente degli anni 70,
sì,
poi tende un po' a sputare tutto quello che è venuto dopo.
Certo.
Molto spesso questo è dovuto al fatto che smettono di ascoltare roba nuova e quindi la bocciano a priori. Tu non mi sembri un tipo di persona, no, del genere, anzi mi sembri molto curioso riguardo all'uscita di oggi. Però siamo curiosi di capire quanto tu conosca le canzoni di oggi rispetto a quelle degli anni 70.
Adesso non
le
riconoscerò nessuna, perché fa classicamente che beccate tutti i buchi di cultura che ho. Vabbè.
Allora, abbiamo preso top 10 di Billboard di questa stessa settimana, e per chi ascolta oggi è il 27 di giugno.
7 giugno 2023.
Ok.
E abbiamo preso 3 della classifica di oggi.
Mondiale e italiana?
Mondiale.
Ok.
E 3 del 69.
Ok.
Sai perché il 69?
Perché
l'anno di uscita di Get Back come singolo.
Ok.
Quindi per ricollegarlo in qualche maniera.
Abbiamo fatto noi boomeroni della
storia. Esatto, tra l'altro la numero uno in questa settimana del 69 era Get Back, quindi l'abbiamo tolta perché altrimenti sarebbe stato troppo facile.
Quindi si parte con la numero 2 del 26, della settimana del 27.
Sì, sono in ordine sparso, sono 3 e 3. Però sono alternate, facciamo sentire prima una del 69 e poi una del...
E devo devi dire che cos'è?
Sì, ma almeno se non sai il titolo, l'artista.
Okay.
Ok, vado con la prima.
Aiuto. Questo è Marvin Gaye.
Bravissimo.
Bravissimo.
Ok. Non mi ricordo come si chiama questo pezzo, però è troppo riconoscibile.
Lui sì, la sua voce... Titolo,
vabbè, si sente che è prima del 71, però perché 71 è stato il suo disco, è stato What's Going On, che è stato proprio cioè è già lì, però 71 è proprio successa una crepa, sì. Non saprei dire il nome, non me la ricordo.
Questa è
Too Busy Thinking About You.
disco
vediamo subito.
MPG.
Ok,
questo te faccio anche vedere, magari ti ricordi.
Sì.
E adesso invece andiamo con una canzone di questa settimana del 2023.
We were good. Vabbè, certo, quello del taxi, chiaro, Miley Cyrus.
Facciamo partire verso.
Però fa ridere che è quella del taxi.
Per il video, dici.
Perché no? Perché se chiami il taxi, c'è questa canzone.
Non sapevo.
Sì, a Milano se chiami il taxi c'è questa canzone.
Però ne hanno di soldi da spendere.
Minchia, un botto.
Flowers comunque.
Flowers. Prossima canzone 69.
Sì, qui dissing a Yannis che non la conosceva.
Sì, qua sono un pezzo di
mio parola, no, cazzata. È famosissimo, okay. Se non la conosci, sono io che
è il 69 che non mi piace.
Allora. Elvis?
Sì, è Elvis in the Ghetto.
Vedi che però non era così.
Oh, io ti giuro, sarà che
sei un
boomer. Ascoltava mia mamma in macchina quando ero bambino, però ti giuro. Pensavo fosse una delle sue più famose.
No. Incredibile.
Vediamo con l'altra del 2023. Questa è roba che in Italia non arriva.
Zero.
Mai.
No, è un artista che
potrebbe. La cosa incredibile è che potrebbe essere chiunque.
Sì.
Esatto, sì, infatti.
Un artista famosissimo negli Stati Uniti, in Italia, boh, penso non arrivi.
Ma secondo me
anche
in Europa,
mai.
Nessuno.
Zero.
Don't know.
Lil Durk e J. Cole.
Ah, ok, no, ok. All My Life. Conosco.
Però è vero, J. Cole ha questo successo devastante in America.
Beh, no, ma è famoso, dai.
Però in Italia
anche Lil Durk è famoso in realtà.
Sì, sì, però in Italia non vedo tutto questo, cioè nel
fenomeno
senso,
J. Cole,
okay, che sono cose totalmente opposte, cioè che lontane, però vedo una roba proprio molto 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 americana e molto di...
Beh, ma ci sta anche come
sì,
cosa.
Certo,
vabbè,
certo.
Di nicchia non direi.
No, no, infatti. Il termine è sbagliato, è vero. Andiamo con quindi
l'ultimo del 69.
L'ultimo del 69.
Sì. Visto dal vivo.
Sì. Se la sai cantare.
Visto dal vivo all'Alcatraz.
Quando?
Con mio padre. Beh, questi sono proprio i Creedence. Io ho visto John Fogerty. Era il 2009, forse, all'Alcatraz.
Titolo, ricordi?
Bad Moon Rising.
Bombazza.
Beh, sono andato bene.
Beh, su 60, abbiamo l'ultima del 2023. Però questa è abbastanza facile.
Chi se ne... Anzi, spero di non saperla. Non lo so.
SZA, Kill Bill.
Ah, ok.
Posso dire...
No,
prendi... No. No. Anche questo disco qua me lo sono perso totalmente.
Ma questa anche in Italia è passata.
Io, il mio socio Cleo, l'avrebbe proprio sgamata dopo un mezzo secondo.
Molto fan,
eh? Sì, vabbè, è un sogno erotico prima che musicale, penso in realtà.
Quindi abbiamo preso, vabbè, hai preso tutte e tre, quelle da boomer,
sì,
e quelle
sì,
nuove.
Una, vabbè, possiamo dire,
dai,
che
anche, comunque
Venerus
scelto comunque discretamente anche tra le moderne.
No, infatti.
Cioè, sì.
Poteva andare decisamente peggio.
Quindi cambiamo totalmente rubrica, mettiamo una riga davanti a tutto quello che è un muro, ricominciamo un attimo con un nuovo argomento. Allora, tu so che hai due gatti, sono sincero non mi ricordo i nomi.
Jobim e Bunuel.
Che arrivano da... Cioè, c'è
Jobim è il compositore brasiliano, Bunuel è un regista.
Ah, ok.
Amico di Dalì, di quella cricca.
Ok. Ignorante.
Arrivano dalla Puglia, randagi.
Ah.
E... Con un camioncino sono arrivati. Finalmente. Non lo guidavano loro, però.
E poi appunto hai scritto un brano meraviglioso, Il tuo cane
Nel segreto.
Nel segreto, che con cui parli, io ho ipotizzato alla tua persona amata, ipotetica.
Ipotetica.
Ok, ipotetica, dal punto di vista
Suo cane.
Del suo cane, appunto. Nel retro della tua copertina di questo album, appunto, c'è un gufo.
Sì.
In fantasia dici, ironicamente, di poter parlare di animali.
Sì.
Ironicamente perché poi, appunto...
Chi lo sa? Io ci provo, magari...
E poi vediamo cosa succede. Quando arriverà davvero.
Ogni tanto succedono le cose divertenti.
E quindi abbiamo trovato due o tre cazzatine simpatiche per aiutare sia te ma anche gli ascoltatori e le ascoltatrici a migliorare un pochino il rapporto che hanno con i loro animali domestici. Il primo, che ti stavamo già preparando appunto adesso, sì, è questa funzione molto carina e simpatica di Spotify che si chiama Spotify Pets, giusto? Sì. Con la quale, attraverso la quale si inseriscono un paio di dati. Adesso lo faremo direttamente con Andrea qua e vedremo che cosa gli esce.
Okay.
In cui si sceglie che animale sia, si mette il nome, un paio di caratteristiche e ti crea una playlist con i gusti tuoi, in questo caso di Andrea, e quelli che potrebbero piacere al tuo animale.
Okay.
Quindi puoi andare.
Facciamo.
E vediamo cosa.
Beh, mettiamo
cosa
gatto
esce.
Perché
uno dei due gatti. Vai pure.
Vai, next.
In questo momento sta scegliendo il gatto.
Beh, in realtà poi io penso anche che loro due creano una sorta di macro gatto quando sì.
Una fusione.
Col Megazord.
Vedremo un po' cosa esce da questa playlist qua. Quindi questo potete farlo e poi fate play anche per i vostri cani, gatti, c'erano il coniglio e...
L'iguana.
C'era anche, esatto.
Sì, chissà chi ha un'iguana.
E vedete un po' cosa esce, la mettete al vostro animale e poi fateci sapere cosa succede quando la...
Questo sono io a 23 anni.
Una decina di anni, sì, quasi 10 anni fa. E adesso hai la playlist di Andrea con Jobin. Vedete,
ok.
Questo? Esatto.
Beh.
Cos'è che ti è uscito un po'? Dici un po' cosa è uscito.
Schubert. Paul McCartney, ma dai,
tornare.
Josh Shaka, super. JJ Cale, Louis Armstrong, Vinicio Capossela, Nina Simone,
che oggi è stato nominato alla Targa Tenco.
Ma dai, ci sta, spacca. Bobby Humphrey, Gabor Sabo.
Tutta musica un pochino più datata, mi pare di capire. Adesso non...
Sì, tutta.
Beh,
tutta
sembra in linea con le preferenze che possa avere i tuoi gatti.
Ci sta.
E quindi questo è il primo, invece, il primo tips che
mi piace, diciamo, pensare che è lì a casa che si sta ascoltando sta roba.
Ah, quando in torni più tardi, ti costringerai.
E poi invece abbiamo trovato...
Il secondo, conosci Run the Jewels?
Sì.
Ok, non so se tu sappia che nel 2015 hanno prodotto un album remix del loro secondo album, Run the Jewels 2, utilizzando praticamente solo suoni di gatti.
Ah no, non lo
quindi
sapevo.
Da Fusa a Miagolì. Wow.
Allora, adesso vi faccio sentire giusto un attimo l'originale,
okay,
che magari qualcuno conosce.
Pezzone, pezzone. Questo è un discone.
Sì, questo è il capolavoro.
Questo per dimostrare che non sono un nazi degli anni 70.
Messo questa che penso sia la forse la più famosa insieme
di quel disco,
a
sì.
Bello.
E quindi per questo disco qui appunto hanno fatto
il remix.
Il remix.
Anche tra l'altro anche i titoli li hanno
anche
cambiati.
I titoli, ad esempio questa canzone qua si chiama Close Your Eyes e oh, ho sbagliato, scusate. E invece la versione Meo Meow the Jewel si chiama Close Your Eye and Meow to Fluff.
Ok.
Quindi sentiamo come esce.
Hey. Fashion slave, you protesting to get in. Le sono
Fusa, sì, sì, le conosco bene, anch'io le uso.
Le usi?
Sì, hanno un sacco di bassi, credi.
Si sente anche il campanellino probabilmente.
Ne ho tantissimi di suoni di gatti, ma nel mio disco ce ne sono tanti.
E niente, questa era una chicca simpatica.
Bello, chi... nel mio disco ce ne sono tanti miei gatti.
Sì?
Sì, in questa canzone sicuro. Faresti lo stesso? Qua.
Ah,
questo?
Sì, mi ha guardato.
Quello è Buñuel, quello è Buñuel. Ma c'è poi nel disco mille volte.
Infatti, questa canzone
li
qua...
ho creditati come cori anche.
Sì,
nel vinile c'è scritto.
L'ho visto.
Sì, sì.
Questa canzone qua è curiosissimo. Questo non capisco cos'è, una voce quella che fa.
Sono io, sono io.
Ma è una voce super.
No,
super...
no. È una voce normale, è solo filtrata. Ma è...
qualcosa.
Sì, sì, io in falsetto in realtà. Filtrato. Un'altra cosa che è divertente di questo disco è che ho fatto tanti cori con l'elio. Tipo in, Non Imparo Mai ci sono mille cori con l'elio.
Figata, è pieno di robe bellissime.
Sì, allora. Puoi andare avanti tre anni di podcast a raccontare, sì, queste, sì, cose.
Ogni canzone ce ne ha. Fare Sola, che è una canzone su una ragazza che balla in discoteca. Nella seconda strofa si sente la musica come se tu fossi nel bagno del locale.
Sì, quello sì, l'avevo colto. Si
avvicina così magica, come se stessi pisciando nel locale.
Ma sai che questa cosa qua
era un trend di TikTok.
Un trend tipo di TikTok che è nato un casino dove la gente
cioè diceva POV stai ascoltando POV
stai ascoltando
canzone,
però un casino di persone si mettevano, c'erano anche delle playlist su YouTube un po' come la Lo-Fi Girl,
uh-huh,
per un po' sì, certo, così c'erano, sì, un po' queste playlist in cui la gente metteva le canzoni, non so, i temi Impala, Frecco, c'è qualcosa così, mentre sei in bagno, mentre sei in doccia, mentre effettate così con riverbero adeguato, ecco.
Vuoi sapere una cosa molto dark su TikTok?
Oddio. Sì.
Stiamo arrivando anche a TikTok, okay, tra l'altro, però
la dico adesso.
Vai.
Ovviamente TikTok, vabbè, io non sono sicuramente quello che ne sa di più, però c'ha la cosa che la gente fa le canzoni, cioè i video con le canzoni durano poco, no? Durano tipo 10-15 secondi.
Sì.
E quindi per mettere le canzoni spesso vengono velocizzate.
Sì,
no,
certo,
perché
sì.
Se no non ci sta tutta in un video. Cosa succede? Che ovviamente essendo che le canzoni velocizzate non esistono di per sé, i bambini, i ragazzini si fanno le versioni velocizzate e utilizzano quelle. Cosa succede? Che essendo che non sono i master dei pezzi, non contano negli utilizzi dei brani, quindi per robe tipo dischi d'oro, eccetera. Sì, cosa succede? Che quindi alcuni artisti hanno cominciato a pubblicare le versioni sped up dei propri dischi per farle utilizzare su TikTok.
Sì, sì.
No. Però l'artista che decide di fare sta roba, boh, beh, per me ha venduto proprio neanche l'anima al diavolo, le ha proprio regalata.
L'ultima TikTok chicchettina che vogliamo regalarti, soprattutto a te in questo caso, perché appunto hai due gatti.
Vai.
È così totalmente a caso, qualche giorno fa su TikTok mi è uscito questo, questo ragazzo, signore, non lo so, dice di saper parlare veramente con i gatti.
Ah, mi sa che l'ho visto. E dice una parola, tipo, e li chiama.
Sì,
no, l'ho visto.
Scusa, eh.
Sì, uso pochissimo TikTok.
Una delle mie ultime ricerche.
Queste
su
cazzate le conosco tutte.
The Weeknd cileno. Guarda, eccolo qua. Ma a cat, se adesso probabilmente se ne sentirete e basta.
Which means, come here. Now this one's difficult because normally we call a dog, they come. When you call a cat, you leave a message. But let's see if it works.
Quando dice. E niente, comunque lui si chiama Ale.
Kane Newman.
E cercatelo, adesso ha 1.000.000+ followers perché sta facendo milioni di visualizzazioni su ogni TikTok in cui fa solo questi versi e effettivamente perlomeno i suoi gatti rispondono,
certo,
a quello.
Bisognerebbe vedere cosa fanno quando dice altre cose.
Esatto.
Però anche tanta gente sta rispondendo e dice
ma io sono mega fan di queste cose, cioè ho il telefono pieno di cazzate sui gatti specialmente, ma non solo.
Giustamente,
ma quasi tutte le mie mattine cominciano con delle cose così
collegate ai gatti.
No, incazzate. Ah, cioè, okay. Proprio così, che mando i miei amici. C'è, cioè, proprio quel momento, quei 10 minuti dove apro Instagram e vedo tutte queste cose stupide e ci volo.
Allora adesso facciamo un gioco un po' particolare perché, siccome appunto il disco si chiama Il Segreto, abbiamo parlato più o meno di segreti del disco e qualche altro piccolo segreto, svegliamo noi qualche segreto di Venerus.
Vai.
O meglio, ti facciamo vedere 2 o 3 foto,
sì,
che ho qua sul telefono e
sovraimpressione,
per chi ovviamente, okay, la sta ascoltando, guarderà l'episodio su Spotify, le trovate in sovraimpressione, le metteremo gigantesche al posto dei nostri faccioni. Vediamo un attimo come reagisci, se
okay, sarà cosa che più o meno ho condiviso io o qualche mio amico, quindi
no. Okay. Siamo qua, è proprio il segreto. Conosci, okay,
Nardward? Pensavo che lo tirava fuori.
È un matto,
tipo un agente della CIA diventato intervistatore praticamente.
Ok, un grande.
E va da Tyler the Creator a Jay-Z e così gli trova delle chicche di quando avevano magari 12 anni, okay, solo okay, lo sa. E adesso vediamo se ci ho preso anch'io, ecco. Iniziamo dalla prima foto e vediamo se ti viene in mente qualcosa e se sì, che cosa. Ne ho diverse, okay, di questo posto.
Oddio. Aspetta. Questo è Fabbrica.
Bravissimo.
Vero?
Sì.
È un questo è un bar che, come l'hai trovata sta roba? è un bar che era di fianco a casa mia ad Alston, a Londra.
Sì.
Io abitavo in Bolts Pond Road e c'era questo bar di questo uomo, Roberto, di
bravissimo,
Milano.
E in realtà è della provincia di Pavia, da dove
arrivo. Ok, forse per quello che
non mi è arrivato
link
da lui.
Ok. E andavo spessissimo lì a far colazione. Una volta abbiamo fatto anche Capodanno lì e una ragazza che ci lavorava, Giulia,
eccola,
poverina, è caduta dalle scale e si è rotta un dente.
È lei questa Giulia che adesso, okay, siamo molto amici da
ok, non la vedo da un botto di tempo.
Però l'altro giorno, quando appunto sono venuto a sentire il tuo disco, okay, nel tuo studio, ho pubblicato delle tue foto,
okay,
e mi ha fatto: cazzo, ma aspetta un secondo, sta collegando i punti, okay, anche lei, non si ricordava un attimo bene. Gli ho detto: dai, raccontami qualcosa che sei
grande,
solo tu. E allora mi ha raccontato questa cosa qua. Però hai visto, siamo arrivati fino a...
Sì, bello.
Questa, beh, la conosci sicuro al volo, però volevo sapere
chi
una...
So.
Sì, perché ci sei tu nella foto.
E vabbè, ma non vuol dire che riconosco la situazione per forza. Ah certo, questo è il mio primo showcase,
yes,
nel bunker di Asian Fake.
Sì.
Siamo io e Vittorio Gervasi, sassofonista.
Adesso non suona più.
No, adesso no, questo tour non c'è.
Esatto.
Ha suonato nel disco,
sì,
ma non è in tour con noi. E questo è il primo showcase.
Aspetta. Sono tutti uguali.
Sì, sì, certo.
Sono
che era quando è uscito Dreamliner.
Esatto, sì.
E io ho suonato, mi ricordo che ho suonato, non ti conosco.
Dreamliner.
E poi ho suonato altrove che mancava una strofa, me la sono inviato,
okay,
ho fatto freestyle ed è stato incredibilmente, mi era venuta particolarmente bene, anche se proprio era assolutamente a caso. Questo era il 2018, 25 maggio 2018.
Sì, era fine maggio, adesso ti dico la data.
Sto diventando come i vecchi che si ricordano
24,
le date.
Ah, 24,
vabbè.
Dai,
però perché usciva a mezzanotte.
Vero, sì, era il giovedì che sarebbe uscito,
sì,
poi,
sì,
venerdì.
Pensa,
beh, stavamo, allora, questo giochino qua, un po' per svelare i tuoi segreti.
Pensavo che trovassi cose veramente pesissime, però vabbè.
Non potevamo, però ecco, abbiamo preso diciamo due momenti, stavamo cercando il terzo, ci stavo arrivando, ma non mi è arrivato in tempo. Anzi, okay, controlliamo se mi è arrivato. Mi sarebbe dovuto arrivare da uno che ha suonato in Magica Musica, okay, da Mandaline, da Carlo.
Ma non si è ancora svegliato, secondo me.
E infatti gli ho scritto un po' tardi e mi fa, sì, poi guardo, così non mi ha... perché lui l'ho conosciuto una decina di anni fa, era un po', diciamo, nel gruppone di Waves, non che scriveva, ma era un po' l'amico.
Siamo molto molto amici.
Via Facebook, eravamo un po' tutti amici ai tempi, e gli ho chiesto, dai, raccontami un aneddoto, mandami una foto che mi serve.
Lui poteva mandarti quello peso, te lo poteva mandare lui. Forse è meglio che non arriva.
Però niente, tutto questo era per dire Londra, Milano, Roma.
Sono tre tappe della tua vita e ci piacerebbe sapere se c'è qualcosa che magari da ciascuna delle città hai imparato, ti è rimasta davvero, qualcosa magari di cui ti sei pentito in ciascuno di questi tre posti.
Partendo da Londra. Londra mi ha insegnato tantissime cose. Forse il motivo per cui io mi sento così divertito a andare in giro con la Barbarossa. mi ha dimostrato che in certi posti del mondo non gliene frega un cazzo nessuno di come sei, in senso buono. Cioè, e mi ha fatto sentire molto libero, perché io comunque sono cresciuto a Milano, che comunque non è l'ultimo paesino del mondo, però comunque mi ricordo che già quando ero ragazzino non ero bullizzato, perché non ho episodi di bullismo, però sono sempre stato molto sulle mie, e comunque appena facevi una roba un po' strana, un po' diversa, comunque gli altri ti guardavano strano. Sono andato a 18 anni a Londra, sono arrivato là e ho detto, ah ok, ma qua non gliene frega niente nessuno. E questa cosa è stato come versare tipo una tanica di benzina su un fiammifero, e mi ha detto tipo wow. Mi ha insegnato tantissime altre cose, mi ha insegnato un po' a stare al mondo, mi ha insegnato tante cose sulla musica. Una cosa che mi dispiace un po' a ritroso, ma va bene, chi se ne frega, è che comunque quando io ero a Londra ero ancora molto molto timido, e io ho vissuto per un anno e mezzo tipo ad Alston sopra quello che ho scoperto poi essere stato il locale più importante, il club più importante, non mi ricordo come si chiama, era vicino al Nest, era un locale storico che proprio negli anni in cui ero lì era tipo il locale più culto di Londra, e io non uscivo e me lo sono totalmente perso. Poi in realtà non ascoltavo neanche tanta musica elettronica al tempo,
però quindi era più di musica elettronica quel locale.
Sì, era un club, era proprio un club.
Perché mi ricordo che ad Alston in quel periodo lì uscivano i vari Peace, i vari Istropica, anche se erano di South London loro, però era tutta Dalston in quegli anni lì, era proprio gli hipsteroni in quel periodo.
Però
lì
c'erano dei locali della Madonna che io non frequentavo perché non uscivo. Quando poi ho visto vari documentari, ho scoperto che era proprio sotto casa mia, minchia, bastava che scendevi. Però vabbè, nel senso, non ho rimpianti alla fine, cioè alla fine, ma nella mia vita non ho rimpianti, perché proprio per filosofia. Roma è una città che amo e odio, più amo che odio in realtà, perché specialmente adesso che si è allontanato un po' il periodo in cui ci ho vissuto, in cui magari ero anche un po' più problematico, diciamo, a autogestirmi e a essere tranquillo, e adesso che sono passati degli anni, tipo ci ho suonato a Roma 2 giorni fa, ero a Roma anche ieri, e sto cominciando a dire, cazzo, però si viveva bene a Roma, no? Non lo so, non penso di aver imparato cose dalla città stessa. È stato un capitolo importante, non ho rimpianti anche qui. Ma è una città che ha decisamente lasciato il segno, ha lasciato un'impronta abbastanza indelebile sulla mia musica, sulle mie canzoni, su di me. È un posto che comunque reputo casa, anche se non ci vivo più dal 2018. È il posto dove forse amo di più fare concerti in Italia, perché dove ho il pubblico più caldo, e mi sento quasi un po' adottato da Roma, che per una persona di Milano non è così scontato. Milano è la città in cui sono nato, e per assurdo, non lo so, cioè sicuramente adesso sto cominciando a capire un po', cioè perché io ho tutti i miei amici che sono quasi tutti che vengono varie parti in Italia, chi da paesini piccoli, chi da altre città, e lo vedo tantissimo cosa ha lasciato su di loro, il posto da cui vengono, no? Sulla loro personalità, sul loro modo di parlare, sul loro modo di essere, di comportarsi. E io mi sono chiesto per tanti anni cosa avesse fatto su di me Milano, e la vedevo come una cosa invisibile, la vedevo come veramente, boh, non ci vedevo niente, anche perché poi, specialmente per come viene vista adesso Milano, che è tipo un po' terra di opportunità, che vai a Milano per fare le cose, io essendoci cresciuto, cioè, era quando dovevo comprare casa, è stato l'unico posto che aveva senso per me, perché c'era la mia famiglia, c'era, insomma, se dovevo fare un investimento lo facevo, diciamo, vicino a casa, no? Però sto cominciando effettivamente a rendermi conto che ha avuto una sorta di segno su di me, perché sono comunque una persona cosmopolita e che è cresciuta in una città e che si è sempre confrontata col mondo, diciamo. Non mi sono mai confrontato con la dinamica in piccolo delle cose, cioè comunque sono cresciuto e che i concerti erano San Siro.
Sì, sì.
E da piccolo volevo fare concerti a San Siro, perché per me era quello lì, era la dimensione, era quella. E adesso penso che fare i concerti a San Siro sarebbe, con la musica che faccio, probabilmente impossibile. Però mi piace anche pensare, come dice la mia canzone, che voglio fare questo lavoro tutta la vita. E chi lo sa, c'è tempo, non ho fretta. Non ho sicuramente fretta di essere il primo in classifica, cioè proprio zero. Anche perché non mi piace, non mi piace l'ambiente, non mi piace le classifiche, non mi piace la musica che c'è in quelle classifiche. E poi penso anche che per il tipo di percorso che voglio fare io ci vuole una maturazione, cioè sono come un po' un vino, cioè lo fai, lo metti lì, lo fai stare, a una certa avrà raggiunto una sua, diciamo, maturazione.
Questo podcast si chiama Poi Migliora. Per prima cosa ci è venuto in mente, perché nella musica molto spesso c'è una canzone che ti piace un sacco, la fai sentire a qualcuno, però la reazione che ha non è quella che ti aspetti, perché magari non li colpisce come ha colpito te, quindi dici, no, aspetta che poi migliora.
Certo.
Al minuto 7:40 esatto, migliora.
Allo stesso modo, abbiamo iniziato a fare questo podcast non sapendo assolutamente come farlo, non sappiamo ancora come farlo, e abbiamo detto, vabbè, dai, partiamo col podcast che tanto poi migliora.
Certo.
Adesso una domanda che stiamo facendo ai nostri ospiti è questa. Ci rendiamo conto che molto spesso nella vita le cose non vanno come le pianifichi. Ok, possiamo avere dei sogni e poi succedono delle cose, degli imprevisti, qualcosa che magari ti abbatte. Però anche in quei momenti magari quello che ti dà la forza per continuare ad andare avanti è il pensiero, poi migliora. Ci sarà un momento in cui le cose andranno meglio. Nella tua vita, che può essere professionale, magari personale, c'è stato un momento in cui le cose non andavano come sognavi, come non pensavi, e hai detto, ok, tieni duro che poi migliora?
Un sacco di volte. Cioè, succede sempre questa cosa. Ripeto, penso che una delle grandi virtù della vita sia la pazienza e rendersi conto appunto che le cose succedono quando succedono. E per quanto uno desideri qualcosa, non è detto che sia il momento giusto, non è detto che semplicemente succeda. Ci sono mille esempi. Cioè, un esempio lampante è quando sono venuto in Italia, a Roma, da Londra, e avevo registrato un disco in inglese appena prima di trasferirmi a Roma, e mi sono trasferito a Roma per quel disco, perché ho registrato a giugno questo disco a Roma in uno studio degli amici in inglese, perché facevo musica in inglese. Mi fomento un botto, perché era il primo disco che registravo, fare la mia musica in studio 10 giorni con musicisti, wow. E torno a Roma, torno a Londra, appena metto piede fuori dall'aereo sento che c'era una sensazione strana. Passano un paio di giorni e mi rendo conto che non dovevo più stare lì. Mi rendo conto che dovevo, cioè la vita mi sta dicendo vai a Roma a far cosa, non lo so, però tipo dove hai fatto il disco, cioè comunque segui quella strada. Sono andato a Roma, ho mollato tutto a Londra, non sono andato al master, ho mollato casa. Sono andato a Roma, ho preso casa da solo, e con un po', cioè, la sicurezza che questo disco qua mi avrebbe fatto partire le cose, e non partiva. Andavo da una persona, no, però di qua, da un'altra persona, però non lo so, di qua, però non mi sembra proprio maturo. Passa un anno, no? Passa un anno, io questo disco lo volevo far uscire con un'etichetta. E passa un anno, io dicevo, cazzo, boh, dai, cioè adesso tieni duro, prima o poi... Cioè era stato un po' strano perché avevo mollato tutto là, dove comunque avevo, diciamo, un po' un'idea, cioè un'idea no, però avevo un piano di quello che volevo fare. E a un certo punto c'era Filippo, il produttore di questo disco, che lui nel frattempo si era trasferito da Londra a Los Angeles per varie vicissitudini e lavori. E dico, vabbè, lo vado a trovare, non sono mai stato, vado a prendere un aereo, vado a trovarlo tre settimane. Era appena stato eletto Trump da poco, era il 2017, e c'erano mille controlli agli aeroporti, cioè veramente... E arrivo a Los Angeles, mi fanno classica roba, ma dove vai? Vediamo, venga, facciamo altri controlli ulteriori. E sono una di quelle persone che... Da quella stanza non è mai uscita, nel senso che io sono entrato in questa stanza della polizia e ne sono uscito il giorno dopo su un aereo per tornare in Italia. No. È stata una roba estenuante. E erano convinti che andassi là a lavorare, a far cose, erano convinti che stessi dicendo cazzate, hanno preso il mio telefono, stampato conversazioni di qualsiasi tipo, un abuso di potere devastante. Io l'ho presa con molta filosofia, per fortuna, perché mi hanno fatto così. E appena sono arrivato in Italia, io avevo fatto nel frattempo Non ti conosco, che era il mio primo singolo, con Filippo a distanza in italiano, ed ero mega, cioè, mi piaceva ma non sapevo. Ho preso la mia musica in inglese e ho detto, questo è proprio il momento in cui io smetto di fare musica in inglese, perché il mondo mi ha detto tipo, no zio, fai uscire il tuo pezzo in italiano. Ho fatto uscire il mio pezzo in italiano su YouTube, due settimane dopo firmato con Asian Fake, ed è partito tutto.
Bomba. Va bene,
cioè, sì. Anche incredibile questo racconto qua.
Sì, racconto qua della... Il volo era un Dreamliner, è il motivo per cui poi Dreamliner la canzone. Sì.
Altro qua del volo su.
Sì. Volo, sì. Ma questo è un esempio, diciamo, di attesa che è finita bene, perché mi piaceva dare. In realtà poi la pazienza, cioè, nel senso, anche boh, ma ci sono tantissimi momenti, ma anche non legati alla musica, ovviamente legati anche a cose, diciamo, di cuore, piuttosto che rapporti con persone che a un certo punto vanno un po' male, speri che migliorino. Diciamo che, così, se voglio andare un po' un messaggio a qualcuno, che spesso poi le cose cambiano nel momento in cui le affronti in modo più... Cioè, la pazienza ci vuole, perché comunque anche quando mi chiedono tipo che consiglio daresti a un ragazzino che vuole fare musica nel 2023, chill, cioè nel senso, ma non chill, non fare un cazzo, cioè chill. Comunque adesso l'idea, per come, anche perché siamo figli dei talent, no, come tempo, è che tu vai, fai un singolo, diventi famosissimo, fai un tour gigante. E la cosa che non si guarda di questa tutto sfera di cristallo è che non si guarda poi quello che succede dopo. Sì. Si guarda queste esplosioni di questi che ogni anno scaricano 20 cantanti nelle classifiche italiane, con questi tour giganti, con questi palazzetti, con questi forum, robe così. Poi sarebbe bello avere il momento dove, tipo, a fine anno si guarda anche chi fa ancora il cantante di lavoro o chi fa altro.
Il report in Excel.
Perché è un falso mito, no? C'è questo falso mito che far musica significa diventare famosissimi. E non è vero.
All'inizio si chiamava saranno famosi.
Sì, cioè, ed è quella la roba. Cioè, ed è per me, quindi, il consiglio vero è tipo, guarda che se tu vuoi fare, cioè, prima di tutto pensaci un attimo. Vuoi fare musica o vuoi essere famoso? Sono due cose diverse. Non è che necessariamente sono una è buona e l'altra cattiva. Sicuramente una è un po' più nobile dell'altra. Però se vuoi fare musica veramente, devi coltivare qualcosa. Cioè, come dire, voglio fare un agriturismo dove si mangia solo il mio cibo. Tu non è che puoi cominciare domani, certo. Devi cominciare a coltivare e devi cominciare a creare un ecosistema dove tu produci abbastanza cibo per nutrire le persone che vengono. Ed è così con la musica, tu devi cominciare a seminare, imparare a farla, provare a farla per anni, confrontarti con fare... Io mi ricordo i primi tour, cioè le prime date che facevo con il mio gruppo in Inghilterra, una data che ho suonato di fronte a... solo la mia ragazza del tempo. Nella stanza c'era io con il mio trio e la mia ragazza del tempo. E è fondamentale. E ne parlavo ieri col tour manager che stavano tornando da Roma in furgone, che adesso ovviamente è un po' più bello perché c'ho il camion, c'ho con gli strumenti, c'ho una macchina di tecnici che arriva prima, monta la strumentazione, io arrivo con la band, non devo fare un cazzo, salgo sul palco, faccio il soundcheck, non devo fare un cazzo, comunque insomma. E io mi rendo conto del valore di tutte queste cose perché ho suonato davanti a nessuno, no? Quella roba lì, che è quello che si chiama la gavetta, non soltanto è importante se vuoi fare questo lavoro, ma è fondamentale. Cioè, se non c'è quella roba lì, vivrai sempre in una bolla. Cioè, vivrai che secondo te fare un tour è farsi portare in giro da un NCC e che ti scarrozza nei posti dove ci sono 20 persone che lavorano per te, ma non è così. Anche perché quel tipo di livello tu devi alimentarlo con tanti soldi. E tanti soldi con la musica si fa facendo della musica di successo, che o è un momento dove stanno investendo un sacco di su di te, oppure devi imparare poco per volta a farlo succedere.
A casa i risultati, sì. I soldi.
Sì. Quindi be patient.
Prima di chiedere ad Andrea di suonarci un brano del suo ultimo disco, Il Segreto.
Quindi rimanete ancora in
quindi continuate ad ascoltare. Volevamo ringraziarlo dandogli il nostro classico dono, sempre la valletta Iannis. Ti chiederemmo se sei così gentile di firmare una copia del tuo disco, certo, che vorremmo regalare a una delle persone che sono abbonate al nostro podcast.
Faremo un contest, poi capiamo, sì, come, dove, quando.
Okay. Invece questo è il regalo per te.
Chilometro zero.
Sì, esatto. Chilometro zero.
Esatto.
E, te lo lascio aprire. La copertina non aiuta da chi guarda, certo, a casa. Conosci?
Grazie, sì.
Benissimo.
Non ce l'ho, quindi grazie.
Boh, ma già questo, sì, siamo, sì, già, sì, è già un primo...
Per chi ascolta da casa, l'ultimo disco uscito quantomeno in versione fisica dei Salt, esatto, del 2022, si chiama Untitled God. Loro sono... Allora, ti spiego il motivo per cui l'abbiamo scelto, che mi sembra una cosa abbastanza importante. Il Segreto ci ha fatto pensare a una band attorno al quale ci fosse del mistero. E quindi i Salt sono un collettivo di cui non si sa praticamente nulla, se non del fatto che sono...
della musica incredibile.
Sì, fanno della musica incredibile e sono inglesi. Inoltre sono un po' una, come dire, rappresentano uno stile di musica incredibilmente versatile, come noi pensiamo che anche tu faccia, perché comunque tu stai bene su una base hip hop, tu stai bene su un, diciamo, qualcosa di molto, come dire,
carno,
esattamente. E inoltre pensiamo che la tua voce starebbe benissimo su una loro produzione.
Sarebbe divertente.
Se mai dovessi, se mai riuscire, ecco, a capire chi sono, poi potrei svelarci, sì, questo segreto.
Sono un po', sono un po' quelle eccezioni di cose che... Ma c'è da dire che quasi solo in Inghilterra succedono queste cose, sì, comunque.
Però un progetto
questo, quella è un'altra cosa che ho imparato dall'Inghilterra, che esiste l'Inghilterra in cui la musica funziona per delle regole nobili, oltre a quelle giganti dell'industria, cioè... È una rarità, cioè, infatti, boh, non so, cioè, per quanto sembra un discorso assurdo, ma a me l'idea di comunque vivere relativamente vicino all'Inghilterra e di poterla frequentare, per me comunque rimane un'ispirazione. Cioè, sapere che in un paese in cui esce Aphex Twin e va prima in classifica, boh. Grazie.
Grazie a te.
Ma non è finita.
Non è finita,
perché,
esatto,
io ho un regalino adesso. Non penso che tu sa. Beh, no, forse adesso lo sai, perché prima parlavamo di foto, che, okay, ti ho fatto delle foto così. Una tua foto.
Wow.
Vabbè, adesso faremo vedere anche a favore di camera una tua foto che ti ho fatto,
dai,
lo scorso Miami Festival 2022, in cui avevi su, appunto, scusa, ti chiedo di girare un secondo, sì, di là, così si vedrà, sì, ok, sì, ok, a posto, in cui avevi questo... Non so neanche descrivere.
Capo. Ecco, ma l'ha fatto una ragazza che si chiama Agata, bravissima, giovanissima.
Ok.
Che io ho contattato perché avevo visto dei suoi lavori e l'avevo chiesto di farmi un copricapo per il tour. Mm-hmm. Le ho dato totalmente carta bianca e ha fatto ridere perché mi fa: "Eh sì, adesso devo fare un esame e poi lo finisco". E ha detto: "Ah, dai, che fai l'università?". Fa: "No, faccio la maturità". E ho detto, tipo: "Ah".
Ma quindi una tua fan era, nel senso,
no, mi conosceva, ma in realtà, okay, io avevo visto, è una ragazza molto giovane che fa un sacco di cose, mi era capitato, sono molto curioso io, e quando vedo artisti, cose che fanno cose interessanti, mi era capitato sott'occhio un po' di cose sue e la vedevo molto in linea con quello che stavo facendo, e le ho chiesto di fare questa cosa.
Però una domanda su questa foto
qua. Chi
è
quella persona?
Che, poi faremo vedere anche sovraimpressione appunto nel dettaglio, perché magari qua da video non si capisce. C'è una sorta di fototessera, mi viene da dire, in mezzo al copricapo, quasi da santino, da talismano forse. E
non lo sappiamo.
Non si sa. Neanche lei sa. L'ennesimo segreto.
Lei tipo recupera molte cose ai mercati, dagli svuota case, quindi probabilmente qualcuno che magari non c'è neanche più.
Ho pensato sarà una sua foto della comunione, tipo.
No,
anch'io la prima volta dicevo sarà
No, c'è anche Padre Pio però da qualche parte, forse un po' più in alto.
Sì?
Sì, qua.
Ah, sì,
è vero, è vero.
Sì.
È stata una mia ricerca, l'anno scorso, Padre Pio.
Però il tizio lì, quando ero lì sotto a farti le foto, continuavo lì, cioè zoomavo e dicevo, ma che cazzo, un giorno o l'altro glielo chiederò.
Se lo trovo un giorno per strada, aiuto. Incredibile, sarebbe interessante.
E, va bene, quindi adesso chiudiamo l'episodio con Andrea che ci canta un pezzo, ci canta e suona un pezzo. Sai già cosa ci vuoi?
Ma il tuo cane magari, che è un pezzo che mi viene facile.
Benissimo, quindi ci canterà il tuo cane e basta. Quindi
sì.
Vi salutiamo, è stato bello. Grazie Andrea di essere stato qua con noi. E ascoltate ovviamente Il Segreto, il nuovo album di Venerus. E ci vediamo alla... Non mettiamo la sigla,
la
facciamo andare dopo. Quindi adesso parte Il Tuo Cane.
Right, il tuo cane take one. Forse non sai che avrei sempre voluto essere il tuo cane. Presto la mattina, solo perché devo pisciare. E poi guardarti dritto negli occhi, perché sia le tue mani a darmi da mangiare. E poter farti da cuscino quando piangi, consolare. Perché sai, non vorrei niente di più, che restare sdraiato accanto a dove te ne stai. Thank you.
davvero niente rumore.
Grazie.